Umbria Radio. Umbria Radio. L'Umbria dal vivo. Tac. Cronache e fatti sotto l'occhio del reporter.
Allora, torniamo in studio e saluto un gradito ritorno, ma è ormai un appuntamento abituale quello del mercoledì con Federico Fabrizi, cronista del Messaggero Edizione Umbria. Federico, buongiorno, buongiorno a te. Allora, dato che abbiamo introdotto col dottor Tomassini, presidente di Piccola Industria di Confindustria Umbria, il tema delle difficoltà delle imprese, io verrei subito sulla notizia di attualità, perché ieri in Consiglio regionale, oltre la bagarre, perché il centrosinistra, o gran parte del centrosinistra, perché poi il consigliere Andrea Fora dei Civici è restato in aula, se n'è andato, ha preso cappello, se n'è andato per protesta, però è stata votata in Consiglio regionale la nuova dislocazione dei fondi europei, se non sbaglio, Federico. Da qui partiamo, perché mi sembra un tema, insomma. Stamattina sulle pagine dei quotidiani, il quotidiano viene un po' messo in ombra, ma il tema mi sembra di quelli importanti. Prego.
È vero, Pierpaolo, ieri il Consiglio regionale ha votato una redistribuzione, una rimodulazione.
Sì.
Sono parole che suonano male, ma per capire, insomma.
Quattrini che da un posto ora vanno in un altro alla luce dell'emergenza. Coronavirus, no Federico?
Esattamente,
così.
Da una destinazione, da una posta di bilancio a un'altra, per rilanciare in maniera più decisa possibile,
sì,
la fase 2 e la fase 3 dell'emergenza Covid.
Sì.
È un passaggio importante, ne avevamo parlato altre volte anche in questa trasmissione, di come i fondi europei saranno decisivi nelle prossime settimane per le imprese e per la ripartenza,
certo,
dell'Umbria. Ieri è stato fatto un passo significativo, tra l'altro questa manovra pesa circa 108 milioni, quindi è un passaggio significativo,
sì.
Fa riferimento a dei sostegni per i lavoratori autonomi, per le categorie un pochino più svantaggiate. C'è un pacchetto abbastanza robusto per l'istruzione, da una trentina di milioni, per la ristrutturazione di alcune strutture, quindi insomma è un passaggio di quelli che,
sì,
segnano, diciamo, un pochino la rotta per i prossimi anni e per i prossimi mesi.
Senti, il cambiamento, ti volevo chiedere questo per far capire anche ai nostri ascoltatori, il cambiamento secondo te decisivo rispetto alla prima versione dell'indirizzo dei fondi europei che è stato fatto ora, qual è il movimento che è stato fatto secondo te di quattrini che vanno da un settore a un altro, che ti ha colpito, che tu ritieni particolarmente significativo?
Ma c'è un riconoscimento abbastanza significativo del sostegno al reddito. Considera, Pierpaolo, che 4 milioni più altri 10, quindi una quindicina di milioni, vanno a sostenere sia il reinserimento delle persone che hanno perso lavoro,
sì,
a causa dell'emergenza, e sia quelle che vengono definite categorie svantaggiate, cioè quelle persone che si trovano in maggiore difficoltà,
certo,
in questa fase. Questo è significativo, perché più del 10% di quei fondi che vengono destinati a degli obiettivi specifici. Poi bisogna dire, per quanto riguarda i fondi europei, questi vengono programmati e spesi secondo, diciamo, i tempi che ci dà l'Unione Europea, nell'arco di 7 anni.
Sì.
In questo caso noi siamo nel settennio che va dal 2014 al 2020. Gran parte di questi fondi che erano stati assegnati all'Umbria rischiavano di non essere spesi, cioè rischiavano di essere in qualche modo rimandati indietro,
sì,
diciamola così, con,
sì,
l'Unione Europea. Avendo fatto una programmazione diversa e quindi assegnato dei bandi più specifici che vanno nella direzione di necessità più urgenti per le imprese, ad esempio per l'innovazione delle imprese, per il sostegno, dicevamo prima, alle persone un pochino più svantaggiate, per le borse di studio, ad esempio per sostenere le borse di studio dell'ADISU, in questo modo quei fondi non vengono persi, diciamo, erano,
certo,
sostanzialmente,
certo,
un bonus che l'Umbria aveva a disposizione e che però, a causa di lungaggini, soprattutto di natura burocratica, si rischiava di perdere per strada.
È chiaro, hai fatto un quadro preciso che si capisce molto bene, i settori su cui Regione Umbria in questo momento cerca di posizionare dei quattrini per sostenerli, chi ha perso lavoro, le persone svantaggiate, la piccola e media impresa, le borse di studio per gli studenti. E ieri...
Chiaro.
Prego, prego, prego,
Paolo,
prego.
Scusami, che qui si è inserita anche quella polemica politica a cui facevi riferimento tu, no? Nel senso che questa
su questa volevo venire, Federico, perché ieri il centrosinistra ha abbandonato l'aula dicendo che non è tra l'altro la prima volta che lo afferma, che la giunta e la presidente Tesei sono sostanzialmente sordi a qualsiasi invito a collaborare. Però io ho l'impressione che questo si inneschi anche sulla vicenda relativa ai test sierologici, insomma la notizia di stamattina che riporta anche il Messaggero è che la Corte dei Conti ha aperto un'indagine anche sull'accordo con le strutture private, le case di cura, ma la sanità privata in generale in Umbria, dopo quella che aveva aperto un'indagine sull'ospedale da campo e su test appunto sierologici. Facciamo un punto su questo per capire.
Ma questa vicenda.
No, innanzitutto tu pensi che ieri l'opposizione, questa uscita dell'opposizione, sia stata un po' viziata anche da questa indagine in corso? O quali sono le motivazioni che tu ritieni di questo gesto, anche insomma inconsueto, perché uscire insomma dall'aula così non è che siamo a 3-4 anni di legislatura in corso in cui c'è poi un caso eclatante, insomma è stata una decisione un po', no, per certi versi anche repentina. Prego.
Sicuramente Pierpaolo, la decisione di ieri è, come dire, in linea con alcuni comportamenti che l'opposizione ha tenuto, con il livello, diciamo così, dei rapporti tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, che fin dal fischio d'inizio, fin dal primo minuto, sono stati improntati a una forte tensione, a una forte contrapposizione.
Sì.
Ieri l'opposizione ha lamentato il fatto che di fronte a una manovra così importante e significativa, che appunto segnerà il prosieguo della gestione della politica proprio regionale, non sia stata fatta un'adeguata condivisione delle scelte. Ora, a mio avviso, in questa interpretazione chiaramente c'è un bel po' di tattica, questo è evidente, può esserci anche della sostanza, sicuramente il fatto che questa maggioranza, proprio perché ha segnato un cambio di passo storico rispetto al passato, fatica molto ad avere atteggiamenti così di condivisione e di apertura, però è pur vero che nel momento in cui si va a definire una manovra così importante, spetti esclusivamente
alla maggioranza,
alla giunta,
fare
e alla maggioranza,
certo,
deciderlo, poi possono essere attuati dei comportamenti, delle prassi anche di natura politica più o meno inclusive, però poi il pallino ovviamente
sta
alla giunta e alla maggioranza. E quelle vicende a cui facevi riferimento tu, l'inchiesta della Corte dei Conti,
quanto pesato, perché io ho l'impressione che su un clima particolarmente, diciamo, effervescente, ci sia anche questo lato riguardante l'inchiesta della Corte dei Conti o comunque l'apertura di un'indagine. Prego.
Ci sono state, proprio poco prima dell'apertura di queste indagini, c'erano state delle prese di posizione da parte di alcuni consiglieri di opposizione, il capogruppo del PD, in particolare Tommaso Bori, proprio su queste vicende, sulla gestione, diciamo, dei rapporti tra la sanità pubblica e la sanità privata, perché poi il nodo è quello.
Sì.
E chiaramente questo fatto, queste indagini, che sono, ricordiamolo, in una fase embrionale, vengono chiaramente e legittimamente dall'opposizione, vengono cavalcate e vengono riportate in primo piano, mostrandole come un errore,
una smagliatura
nella rete, diciamo, delle iniziative portate avanti dalla giunta.
C'è un elemento che ieri pomeriggio, insomma, lo diciamo ai nostri ascoltatori, che per far capire il quadro è arrivata anche una nota da Palazzo Lonini, abbastanza irrituale, in cui si dice che l'amministrazione regionale, vado a memoria ma non credo di sbagliare, è pronta a dare qualsiasi chiarimento circa i test sierologici, sia in sede, ovviamente per quanto riguarda l'indagine, sede di magistratura, ma anche in sede politica. Non so se tu hai notato questo comunicato che ieri è arrivato un po' a tutte le redazioni nel tardo pomeriggio, no? Da parte di Regione Umbria.
È il segno che questa evidentemente sarà una partita anche politica
che si giocherà
nelle prossime settimane, e quindi chiaramente la giunta non può far altro, no, in questa circostanza, che mostrare il massimo della collaborazione e della trasparenza, della trasparenza possibile.
Chiaro.
Consapevole proprio di quello che dicevamo prima, no? Dal punto di vista di chi osserva, si nota come questi argomenti evidentemente diventeranno nell'arco delle prossime settimane motivo di dibattito politico.
Certo.
È chiaro che tutto questo si fa seguito a quello che era accaduto poco più di un anno fa con la grande inchiesta di Sanitopoli,
certo,
di Concordopoli,
certo.
E quindi è chiaro che nella questione dei rapporti tra sanità e politica, come dire, l'Umbria non sembra non riuscire più,
sì, c'è sempre,
a vivere una certa serenità,
ecco. Sì, è vero, è un parallelo l'Umbria con la sanità. Comunque la classe politica regionale in qualche modo con la sanità ha sempre un rapporto, diciamo, abbastanza complicato, lo vogliamo dire così, perché siamo garantisti, ovviamente, ci mancherebbe altro, però c'è sempre un po' di complicazione quando c'è di mezzo la sanità, e le inchieste che hanno di fatto travolto il Partito Democratico, i vertici del Partito Democratico e l'ex presidente della Regione Umbria ne sono un po' un simbolo, e adesso tornano di nuovo le frizioni con queste azioni della Corte dei Conti. Vedremo partita ovviamente da seguire. Senti, sul fronte strettamente sanitario invece, ieri tre nuovi casi, tre nuovi positivi, sono... dopo un bollettino che era stato negli ultimi 10 giorni costantemente fermo sullo zero nuovi casi, come forse senza fare allarme, perché nessuno ovviamente in questo momento, soprattutto in Umbria, ne vuole fare d'allarme. Ma ci vuole sempre massima attenzione, no? Alle prescrizioni sanitarie, distanziamento, mascherina, perché poi, insomma, non è che il virus è alle nostre spalle, anche se l'Umbria, da questo punto di vista, diciamo che in tutta la tragedia che si è vissuta in molte regioni, cito Lombardia, ma non solo, anche il Piemonte, la regione Umbria si è, insomma, salvata fino ad ora, e speriamo che sia così, no?
Sono molto d'accordo, Pierpaolo, quei numeri sono lì a ricordarci la responsabilità, il fatto di,
certo,
dover stare molto attenti in queste settimane. A tutti noi è capitato in questi giorni di uscire, di frequentare dei locali pubblici,
certo,
magari dei negozi,
certo, certo.
E abbiamo notato, no, come ci sia una grande voglia, un grande desiderio di normalità, questo è assolutamente comprensibile, però quei numeri stanno lì a ricordarci appunto quello che dicevi tu, cioè che l'emergenza non è terminata.
La si deve fronteggiare, certo, la si deve fronteggiare,
esatto,
ancora, chiaro. Senti, nella tua amata Umbria del Sud, gli allagamenti hanno fatto Avigliano, Umbro e zone limitrofe, hanno fatto un vero e proprio disastro, chiamiamole, allagamenti di molte, come dire, non solo abitazioni civili ma anche luoghi di lavoro. Federico,
sì.
Avigliano Umbro sott'acqua, Messaggero stamattina tra l'altro fa anche una fotonotizia in prima pagina, muro d'acqua.
Sono stati episodi particolarmente pericolosi, tra l'altro fortunatamente non ci sono state vittime, ma qualcuno, come dire, ha avuto, se l'è vista brutta, mettiamola così.
Certo, certo.
E chiaramente lì sarà necessario un intervento della regione, si parlava dello stato di calamità, la richiesta da parte di alcuni sindaci nella giornata di ieri.
E su questo,
credo,
infatti,
che sia...
ti volevo chiedere, cioè, è stata avanzata la richiesta appunto di stato di calamità, no?
Sì, anche alcuni terreni agricoli sono finiti letteralmente sott'acqua, quelle sono zone in cui la produzione agricola di grano in particolare
è molto importante,
è
certo,
importante, ci sono diverse aziende significative in quel territorio, e quindi assolutamente si tratta purtroppo di sventure che in questo momento si sommano ad altre,
certo,
sventure, il che è veramente,
certo,
anche difficile da raccontare sotto alcuni punti di vista,
però, ripeto,
fortunatamente non ci sono state vittime, questo è il primo dato positivo, però sarà necessario, credo, a mio avviso, far seguito a quella richiesta da parte dei sindaci di sostegno da parte della regione.
L'intervento. Senti, sul Vialotto Montoro sembra tutto stabilito, si riapre a luglio? O almeno questo
si va veloci. Questo è l'auspicio della regione, quello è un passaggio fondamentale per i collegamenti tra l'Umbria del Sud, certo, e Roma.
A luglio si è detto, Federico, se non sbaglio.
Sì, questa è la data. Questa è la data che è stata indicata e chiaramente quello è un punto delicatissimo della viabilità umbra, certo, che è già, come tutti ben sappiamo, uno dei punti più delicati della certo, nostra regione. Quello lo è in particolare soprattutto perché una viabilità alternativa lì è veramente difficile da costruire e da immaginare, quindi assolutamente il problema va risolto il prima possibile,
anche perché lì è proprio porta d'ingresso del Lazio sull'Umbria, no?
È lo snodo, è proprio il confine sostanzialmente, certo. Orte è poco oltre, certo. Però poi lì ci sono le strade che conducono all'interno di Narni, di Amelia, di territori, sì, sì, insomma, che non sono assolutamente abituati, quelle strade non sono nelle condizioni di poter accogliere il traffico pesante che normalmente,
certo,
percorre la,
certo,
superstrada.
Vedremo da qui, anche questa della viabilità, dell'infrastruttura è una partita molto importante. Allora, siamo giunti alle 8:51, tutta questa chiacchierata, quella prima col dottor Tomassini e quella di questa mattina con Federico Fabrizi la ritroverete sui podcast www.umbriaradio.it. Io ringrazio Federico Fabrizi, ringrazio la redazione del Messaggero Edizione Umbria. Federico, ci sentiamo la prossima settimana, assolutamente sì, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie Pierpaolo per l'ospitalità e buona giornata anche a te e agli ascoltatori.
Grazie, alla prossima settimana. Allora, ci fermiamo qui, non ci sono aggiornamenti, sono le 8:51, ovviamente la giornata di Umbria Radio è appena iniziata, breaking news, radiogiornali, aggiornamento in tempo reale sul nostro sito e poi www.umbriaradio.it, tutti i podcast con tutte la mattinata che abbiamo fatto informativa. Noi ci sentiamo domani mattina 7:30, una buona giornata da Pierpaolo Burattini e dalla redazione giornalistica e tecnica di Umbria Radio. Un saluto.